Questa prima interrogazione affronterà una tematica che era stata descritta nei documenti presentati nelle varie sessioni di confronto della cabina di regia e quant'altro, che rappresenta uno dei primi processi di aggiornamento della sperimentazione sui nuovi due poli ospedalieri. E in questo caso, sapendo che non è stata dato il via a questa innovazione per problematiche che non conosco, ma comunque il progetto rimane, ho mantenuto l'interrogazione ugualmente, perché comunque le domande che vengono poste sono comunque inerenti a cose concrete che sicuramente l'azienda ha preso in considerazione, che potremmo avere quindi delle domande. Procedo con la lettura. Sarò breve nel premesso, perché lo riprenderò anche successivamente, dove diciamo appunto i preamboli di questa sperimentazione. La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per l'Integrazione ha espresso attraverso la legge regionale l'approvazione del progetto sperimentale di unificazione tra l'azienda ospedaliera universitaria di Modena e il nuovo ospedale civile Sant'Agostino Estense, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2017, in base alle competenze attribuite alla regione di cui è la legge regionale 29 del 2004. La giunta regionale, con delibera 1004, con la quale rilascia l'autorizzazione alla sperimentazione, la conferenza territoriale socio-sanitaria della provincia di Modena, con altra delibera, ha espresso parere favorevole al progetto. Quindi sì, con il progetto autorizzato viene predisposto che durante la sperimentazione vi sia il trasferimento della USL di Modena all'azienda ospedaliera universitaria di Modena, di responsabilità gestionale di risorse umane, di patrimonio del nuovo ospedale civile Sant'Agostino Estense, costituito dagli edifici, impianti e pertinenze, dalle attrezzature biomediche, economali ed informatiche, arredi inventariati, e il trasferimento della titolarità contrattuale limitatamente ai contratti con esclusiva afferenza alla necessità del NOCSAI, che sarebbe appunto il nuovo ospedale civile Sant'Agostino Estense, con un'estensione contrattuale in capo all'azienda ospedaliera universitaria e corrispondente limitazione in capo alla USL che conseguono ad adesioni di convenzione Consip Intercenter della Revalsta Emilia Nord. Considerato che il progetto è orientato al mantenimento di livello di risposta e di qualità dell'intero sistema sanitario modenese, migliorandone in prospettiva indici di performance di servizi in termini di efficacia e di efficienza, nonché di sostenibilità economica, eliminando anche gli sprechi causati dalla presenza in pochi chilometri di due ospedali di grandi dimensioni, che il nuovo assetto dovrà perseguire più elevati livelli di efficienza nell'offerta ospedaliera per assicurare la continuità della cura e dell'integrazione assistenziale con le strutture che dovranno configurarsi da parte loro per tipologie di presa in carico ed assistenza maggiormente confacenti a diversi bisogni di cura, privilegiando la prossimità del cittadino e riconfigurando la riorganizzazione del sistema di offerte delle province di Modena ed il riequilibrio tra le funzioni ospedaliere e territoriali, che per garantire nuove procedure efficienti ed efficaci si creeranno dinamiche organizzative che prevedono lo spostamento delle equipe dei professionisti su presidi, strutture, servizi, piattaforme, di posti letto e di sala operatoria, oltrepassando la rigida individuazione di sedi e reparti fissi in cui prestare le proprie opere. Considerando inoltre che entrambe le strutture ospedaliere sono dotate di pronto soccorso, quindi richiedono tutte quelle specialità di base necessarie per fornire una risposta completa alle esigenze che questi dovranno coprire, e che entrambi i punti di pronto soccorso dovranno operare con modalità coerenti, considerato nello specifico che la riorganizzazione complessiva del processo di ricovero in area medica del OCSAI, dell'ospedale civile Sant'Agostino Estense, in particolare dell'adegenza di medicina cardiovascolare del pronto soccorso, osservazione breve intensiva, adegenza di medicina d'urgenza, la quale prevede che da metà aprile, si attivi una prima fase relativa al riassetto delle unità operative della medicina d'urgenza semi-intensiva e medicina cardiovascolare, di cui si affronterà nuove modalità organizzative per favorire il raggiungimento degli obiettivi operativi legati ad un nuovo modello nel quale i posti letto sono definiti sulla base di tipologia e di volumi di pazienti che eseguono patient flow differenziati e dedicati, e l'acquisizione di che l'acquisizione di risorse umane necessarie allo sviluppo delle attività per l'unità operativa di pronto soccorso e medicina e medicina d'urgenza, si affronteranno il raddoppio della guardia diurna tra semi-intensiva e medicina d'urgenza, admission room, mentre verrà mantenuta l'attuale allocazione delle aree operative, che dal 1° giugno 2017 si attivi una seconda fase con l'acquisizione e trasferimento delle risorse mediche, lo spostamento di posti letti di ricovero tra le diverse unità operative, la formalizzazione di un progetto formativo atto allo sviluppo del clinical competence sulla gestione dei pazienti complessi. In entrambe le fasi sopra descritte sia valorizzata la continuità e il livello di expertise raggiunto dall'equipe degli infermieri dell'attuale medicina d'urgenza per uno sviluppo delle nuove attività, si adotti un nuovo modello per favorire la presa in carico delle pazienti nel minor tempo possibile e con il setting più adeguato e appropriato alle sue necessità cliniche e assistenziali. Ciò prevede che i reparti ospedalieri riceventi debbano assicurare un numero standardizzato giornaliero di disponibilità di posti letto secondo un meccanismo denominato cingolo. Si adotti la nuova figura del bed manager, che favorisce la continuità assistenziale e la gestione del posto letto, il quale si attiva a partire dall'allocazione del paziente sino alla fase post-dimissione con il rientro del paziente in comunità. Si diminuisce il fenomeno del boarding, cioè dell'imbarco, intasamento, del pronto soccorso, evitando quindi la permanenza prolungata dei pazienti per i quali è già stata prevista la necessità di ricovero. Tutto questo premesso si interroga l'assessora per sapere cosa prevede la riorganizzazione che si è attivata, che si attiverà poi, per la nuova medicina di urgenza e degenza dell'area critica, prevista nella riorganizzazione dei percorsi di ricovero dell'ospedale, degli ospedali per la sperimentazione. In particolare, come si pensa di ridurre il tempo di permanenza dei pazienti nei pronti soccorsi e il fenomeno del boarding e quindi i picchi di perflusso? Come si pensa di ridurre la durata di degenza della medicina d'urgenza e ottenere una contestuale maggiore appropriatezza dei ricoveri in terapia intensiva e nell'utilizzo delle risorse umane e tecnologiche ad alto costo intensivistiche? Come si pensa di assicurare con la nuova gestione livelli di cura differenziati per pazienti critici, clinicamente instabili e ad elevato rischio di instabilità, senza indicazione al ricovero in terapia intensiva, ma la cui criticità non ne consente un'adeguata gestione in degenza ordinaria? Come si pensa di garantire la gradualità del passaggio di setting dalla terapia intensiva per i pazienti non ancora autonomi in tutte le funzioni e quindi non ancora pronti ad essere trasferiti in un reparto di degenza ordinaria, assicurando un trattamento terapeutico continuativo ed adeguato? Come si pensa di assicurare una congrua collocazione logistica evitando il posto letto in appoggio presso reparti non di competenza, offrendo al paziente una presa in carico da subito da parte dell'equipe clinico-assistenziale in modo da favorire la continuità assistenziale? Come si pensa di disporre di posti letto da utilizzare in modo flessibile, in particolare nei periodi dell'anno più critici per la presenza di fasi epidemiche che generano una maggiore richiesta di ricoveri? Si richiede inoltre in che misura è stato coinvolto il personale nel processo di riorganizzazione della medicina d'urgenza e degenza area critica, come sono state selezionate e formate le nuove figure, come sono state introdotte al personale operante nei reparti interessati ai cambiamenti, il nuovo assetto e le nuove figure, quali sono gli indicatori che si pensa di valutare al fine di misurare il raggiungimento degli obiettivi richiesti per l'intero progetto. Perché nessun organo di stampa e nessuna informazione è arrivata alla cittadinanza di questo primo importante passo nel processo di unificazione di due realtà di così alto interesse per la nostra organizzazione sanitaria territoriale e quali sono i prossimi passi previsti nel programma di unificazione e come si pensa di trasmettere informazioni ad esse relative. Grazie.